3. Il formato dell'arte.
Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, benvenuti all'ascolto di A3 con una nuova puntata che arriva fino ad Arles per il rencontre internazionale, gli incontri internazionali di fotografia, un appuntamento immancabile per tutti gli appassionati di fotografia, un momento in cui incontrarsi, in cui conoscere le novità, in cui rivedere parti della storia della fotografia. Siamo in collegamento con Sam Surzé, che è il nuovo direttore. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Dopo molti anni di direzione di François Hebel, Sam Surzé ha preso le redini del Festival di Arles. Noi ne approfittiamo per chiedergli che cosa ha voluto raccontare della fotografia con questa sua prima direzione.
Alors, j'ai essayé de montrer la photographie dans toute sa diversité, mais surtout ce qu'est la photographie en 2000.
Ho cercato di mostrare la fotografia in tutta la sua diversità, di raccontare che cos'è la fotografia nel 2015. Il Festival di Arles è uno dei festival di fotografia più grandi, con 35 esposizioni, 3.500 fotografie esposte, e dunque ogni edizione rappresenta la possibilità di sondare proprio lo stato dell'arte della fotografia.
Quali sono le mostre sulle quali ha puntato di più per dare proprio la sua impronta al Festival di Arles?
Alors beaucoup d'expositions sont importantes dans cette exposition, dans cette édition. Il y a la volonté d'établir un dialogue, notamment entre photographie et les autres arts, les autres disciplines. Et cette année, il y a.
Ci sono molte esposizioni importanti in questa edizione. Abbiamo cercato di stabilire un rapporto stretto tra la fotografia e le altre discipline. Così quest'anno ci sono diverse mostre che hanno come soggetto la fotografia e il cinema, la fotografia e l'architettura. Possiamo citare per esempio la grande mostra sulle copertine dei dischi che si intitola Total Records, che dimostra come tutti i grandi fotografi hanno scattato delle copertine e noi esponiamo gli originali, dagli Sticky Fingers ai Rolling Stones ad Andy Warhol. Abbiamo anche lavorato su una domanda molto contemporanea come quella sui documentari, sul senso dei documentari. Parliamo dei nuovi approcci al documentario. Per esempio presentiamo un progetto di Paolo Guzzi sui paradisi fiscali. Hanno lavorato 2 anni su questo soggetto, che apparentemente non è molto fotogenico, e sono riusciti a rendere conto di questo fenomeno soltanto attraverso le immagini, piuttosto stupefacente.
Ci sono anche dei maestri della fotografia, dei progetti appena nati, è molto diversa anche questa edizione, da un'immagine molto diversificata della fotografia questa edizione. Sam Surzé, qual è secondo lei, se è possibile, dare una spiegazione proprio alla direzione in cui sta andando la fotografia? È possibile intravedere un percorso?
Ah, c'est une bonne question ça, de savoir ce qu'on peut retenir de la photographie aujourd'hui. Mais d'abord, on peut voir beaucoup de mutations, beaucoup d'évolutions.
È una buona domanda. Cosa possiamo salvare della fotografia di oggi? Certamente osserviamo moltissime evoluzioni, molte mutazioni. È proprio formidabile trovarsi al centro di una rivoluzione tecnologica per la quale oggi siamo sommersi da un flusso di immagini e credo che luoghi come Arles, come i musei, come i festival, permettano proprio di riflettere sul potere delle immagini, cosa possiamo apprendere attraverso le immagini, come la fotografia racconta il mondo di oggi. Assistiamo all'utilizzo di registri tradizionali attraverso degli apparecchi fotografici che, girando per il mondo, documentano e, parallelamente, molti artisti che hanno lasciato la propria macchina fotografica e utilizzano soprattutto immagini disponibili su internet e che costituiscono un corpus vero e proprio, una mutazione evidente e molto interessante.
È un modo, crede, di difendersi dei fotografi da questa invasione delle immagini dalla quale, insomma, siamo tutti partecipi, Sam Surzé.
c'est en tous les cas la possibilité de réinterroger continuellement les images et de savoir ce que la photographie peut nous dire.
Rappresenta soprattutto la possibilità di interagire continuamente con le immagini e di sapere esattamente le possibilità contemporanee della fotografia. E a Arles lo facciamo mostrando allo stesso tempo dei fotografi molto giovani attraverso quello che chiamiamo Prix de Couvert, dove ci sono una dozzina di fotografi che rappresentano la nuova guardia, le nuove leve, che mettono in questione l'immagine, ma ci sono anche delle mostre più storiche. C'è una grande mostra di Stephen Shore, un'altra dedicata a Walker Evans, e in questo modo la forma espositiva stessa, il modo di pensare le mostre, rappresentano un modo di riflettere all'immagine.
Se dovesse dirci, Samsurzé, qual è la peculiarità di Arles rispetto agli altri festival di fotografia, quale sarebbe?
La particularité, elle est multiple. C'est à la fois la rencontre pour le visiteur d'une ville et d'une ville avec un patrimoine extraordinaire.
La peculiarità di Arles è la sua eterogeneità. Per i visitatori rappresenta un incontro che avviene contemporaneamente con una città dal patrimonio artistico straordinario e con un'arte contemporanea come la fotografia. Ed è vero che il Festival di Arles è l'occasione per il pubblico di entrare in chiostri medievali, in chiese abbandonate, così come in spazi industriali. E questa unione è davvero magica. Poi è un terreno di sperimentazione, un laboratorio visivo di idee con una volontà di sorprendere, di mostrare la fotografia dove non te l'aspetti, come sulle copertine dei dischi, oppure in una mostra che il pubblico italiano amerà in modo particolare, Fellini 8,5. Noi abbiamo ritrovato le fotografie a colori scattate mentre veniva girato 8,5, il celebre film di Fellini che tutti conosciamo in bianco e nero. Ci sono molte sorprese, molto stupore in questa edizione del festival.
Ecco, andate, c'è tempo fino al 20 settembre, è davvero un'esperienza indimenticabile. Grazie molto per avercela presentata al direttore dei Rencontres d'Arles, Sam Sturzé. Merci beaucoup.
Merci à vous.
E il nostro inviato speciale, molto speciale ad Arles, è Mario Peliti, grande conoscitore del mondo della fotografia. Peliti, com'era questa edizione di Arles 2015? Sempre un appuntamento fondamentale per tutti gli amanti, gli appassionati e i professionali della fotografia. Tono minore o interessante? Si tratta comunque di una edizione rinnovata sotto un'altra direzione. Insomma, siamo pronti a sapere tutto.
Beh, innanzitutto direi che è sicuramente un'edizione di transizione, perché dopo tutti gli anni passati sotto la direzione di François Bell, Sam Sturzé non si è trovato un compito facile. Era in qualche modo un'edizione minore in termini di numero di mostre, che a mio avviso di per sé non è un male, perché siamo passati da più di 60 mostre a una quarantina, qualcosa in più.
È comunque un numero di mostre sempre altissimo.
Sì, sono numeri alti, sempre di grande livello. Questo.
Se dovessimo cercare, so che è un'impresa sempre impossibile, come farlo d'altronde con la Biennale o Kermesse di questa portata, se dovessimo provare a trovare un filo conduttore, Mario Peliti.
Dunque, sicuramente quest'anno l'idea del direttore è stata quella di riportare la fotografia a una dimensione di mezzo per esprimere concetti e usi diversi. Per cui c'erano delle mostre molto interessanti di tipo strumentale, per esempio le fotografie della collezione di Robert Venturi e di Dennis Scott Brown, piuttosto che una mostra abbastanza straordinaria di copertine di dischi nella storia della fotografia contemporanea.
Ecco, Robert Venturi, architetto americano, in che modo ha un rapporto con la fotografia, Mario Peliti?
Beh, è un rapporto d'uso, e sono gli appunti.
Ok.
E quindi in questo senso era estremamente interessante di come nello studio venivano analizzate chiamiamola l'architettura spontanea per trasformarla in un'architettura più colta e raffinata.
Quindi davvero un taccuino degli appunti di un grande architetto in fotografia è un modo diverso, Peliti, di intendere proprio lo strumento fotografico. Fino ad ora era più difficile vedere appunto l'utilizzo della fotografia anche soltanto come carne. In genere nelle grandi kermesse espositive si tende a far vedere la fotografia in quanto arte, punto e basta.
Devo dire, questa è stata una scelta del direttore e che io condivido abbastanza, nel senso che ovviamente è l'intenzionalità che determina il prodotto. Io presuntuosamente dico che il radiologo è un fotografo che dice di essere un medico, no? Che però esemplifica la questione in modo abbastanza immediato. Devo dire, evidentemente alcune cose, per esempio se parliamo pensiamo alla mostra dei dischi, no? Si scoprono delle foto, delle copertine di dischi fatte con foto di Robert Frank, che aveva un'intenzionalità assolutamente artistica, quindi sono state utilizzando prendendo dell'arte, oppure ci sono delle fotografie di grandi autori che invece erano squisitamente professionali nel momento in cui sono state realizzate. E quindi questo panorama è molto intrigante, molto divertente.
Poi ci sono diverse mostre, Mario Peliti, che guardano la fotografia da una prospettiva giornalistica, un po' a metà tra il reportage proprio giornalistico sull'attualità e la fotografia vera e propria.
Beh, questo è un po' il caso della mostra di Paolo Wutz e di Gabriele Galimberti, Eden, che è un progetto legato all'immaginario dei paradisi fiscali, dove con un
cosa si vede, Mario Peliti, dei paradisi fiscali? Cosa si vede?
Beh, devo dire, è imprevedibile in qualche modo, se vogliamo, no? Quindi si vedono tutte queste... tutti i luoghi offshore, le ville nelle isole offshore,
le piscine,
è un mondo di cavò di banche fondamentalmente. Quindi è una mostra divertente, in qualche vogliamo un pochino politically correct, questo non c'è una lettura diversa da quella che noi ci aspetteremmo di vedere in qualche modo.
Meno italiani poi, Mario Peliti, meno italiani del previsto, in genere gli italiani, insomma, anche forse soltanto per una vicinanza culturale e geografica, sbarcano ad Arla in gran forza, invece quest'anno sono poche le mostre di italiani.
Paolo Pellegrin, Alex Maioli, poi questa che ho già citato, e sono, già abbiamo superato la media annuale. Normale, ci sono degli anni in cui gli italiani sono totalmente esclusi, quindi oltretutto c'è stata una proiezione di un film che ha utilizzato delle fotografie di Lorenzo Castore, c'erano anche altre presenze italiane, oltre a una bellissima presenza di Luigi Ghirri in una mostra sulle collezioni della Maison Open delle fotografie, che forse, pur non presentando nessuna novità per la grandezza dei nomi che propone, che vanno da Pen, Avedon, alla grande fotografia giapponese,
è stata però apprezzata.
È bellissima, cioè, devo dire, è una mostra dove effettivamente, da una parte, loro hanno presentato soltanto un saggio di quelle che erano le collezioni, hanno una collezione di 21.000 fotografie, acquisite credo negli ultimi 20 anni. E però lì vanno a prototipo, per cui presentiamo un Penny, abbiamo 100, abbiamo un Kudelka, ce ne abbiamo altri 100, capito? Era un po' questo, però molto bella, c'erano alcune chicche assolutamente straordinarie.
Quindi una mostra importante proprio dal punto di vista della storia della fotografia.
Sì, è una bella mostra, specialmente perché fa vedere tanti pezzi, molti vinti di autori super classici, quindi è una bellissima rassegna.
Allora, un'ultima nota critica da Mario Peliti: qual è la mostra, a parte queste che abbiamo raccontato e che sono anche le esposizioni più importanti, che in effetti consiglia di non perdere ai nostri ascoltatori che andranno ad Arl per un'immersione fotografica?
Beh, sono più di una. Una è una mostra sulle sfingi, perché è presentata all'interno del museo archeologico, dove c'è anche una bellissima mostra di Walker Evans e le fotografie prodotte per la carta stampata, che è molto bella. E poi c'è un lavoro che io considero assolutamente straordinario di questo fotografo assolutamente sconosciuto, che si chiama Marcus Brunetti, che sta facendo un lavoro di ritratto delle grandi cattedrali europee, ed è un lavoro piuttosto straordinario.
Perché dice ritratto, Peliti?
Perché in fin dei conti parliamo di facciata, quindi la facciata è il volto della chiesa, no? Quindi lui propone soltanto le facciate, le ricostruisce minuziosamente, perché le fotografa nell'arco del tempo in modo tale da presentare tutti i dettagli. Quando noi pensiamo alle nostre cattedrali, se pensiamo alla Basilica di San Marco, no? È sempre un cantiere, cioè sì. Ogni volta che uno va trova un pezzo coperto, quindi è impossibile fotografarlo nella sua interezza. Lui è ritornato negli stessi luoghi nell'arco degli anni per coprire tutti gli elementi della facciata e riproporla nella sua complessità, nella sua interezza. Quindi è un lavoro, se vogliamo, anche di grande ricostruzione digitale dell'immagine.
Quindi queste due mostre assolutamente imperdibili, di un'edizione in transizione, in divenire, però comunque, insomma,
sicuramente interessante.
Grazie davvero molto a Mario Peliti.
Grazie a voi.
Delle mostre più interessanti ad Arles sono le foto di scena che ci trasportano sul set di 8 e mezzo, il capolavoro di Fellini, negli scatti di Paul Ronald. Avete già capito dunque il perché della nostra musica. Nino Rota, con uno dei suoi pezzi più noti, uno dei suoi capolavori, 8 e mezzo, nell'interpretazione dell'Armonia Ensemble, Damiano Puliti al violoncello, Alessandra Marosi al piano e Orio Odori al clarinetto. Noi aspettiamo i vostri commenti, scriveteci a 3@rai.it. Continuiamo a raccontare Arles 2015, un'occasione importante per tutti gli appassionati, per i critici e naturalmente per gli operatori. Enrico Bossan, noto fotografo, è con noi. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Che cosa ci può raccontare di questa edizione di Arles? È sempre uno snodo importante, ed è importante per chi fa fotografie e se ne occupa a vari livelli anche potersi ritrovare almeno una volta all'anno.
Conosco Arles dal 1981, quando sono andato per la mia prima volta, ero giovane, e come tutte le persone trovano nel festival un luogo non solo per vedere delle mostre interessanti, ma soprattutto perché è un luogo di ritrovo per galleristi, curatori, giornalisti, altri direttori di festival che vengono a vedere, a incontrare i fotografi e a vedere cosa i fotografi propongono e quello che i fotografi, su cui i fotografi stanno lavorando. Quindi sicuramente lo posso dire, non solo per quello che ultimamente io ho visto, ma proprio per la mia esperienza conoscendo Arles, credo ormai da moltissimi anni, che ha proprio questa grande capacità di essere un luogo di incontro. Non a caso Louis Sinclair, che è il fondatore, l'aveva proprio incontrato in un incontro, proprio per dire incontriamoci. È nato tutto come una cosa tra pochi amici. Oggi il festival raccoglie migliaia di appassionati, professionisti e non solo, che vengono e si conoscono, perché anche questa è un'altra cosa importante. Le conoscenze che fai durante un festival così importante poi sono le conoscenze che ti condizionano la tua vita professionale per molti molti anni.
Oltre a questo aspetto di poter incontrare, discutere, progettare, lavorare a progetti futuri, Bossan, quali sono gli stimoli visivi da questa edizione di AR? C'è qualcosa che l'ha stupita, che insomma l'ha fatta riflettere alla fotografia?
Il festival quest'anno ha fatto un cambiamento di direzione dopo molti anni di François Lebel,
sì.
È arrivato un nuovo direttore e quindi io credo che quest'anno il festival sia stato un anno di transizione. C'erano delle bellissime mostre, come una mostra curata da un inglese sulla fotografia giapponese, c'era una bellissima mostra di Marty Parr, c'erano dei lavori di ricerca molto interessanti. Però non credo che sia un'edizione che questa misuri quello che sarà il nuovo essere, cioè la nuova
sì.
visione del nuovo direttore. Credo che sia, ovviamente, per i pochi mesi per cui lui abbia potuto lavorare, una edizione di transizione. Come tutti i festival, ci sono delle cose molto belle e ci sono delle cose un po' meno interessanti, poi dipende anche ovviamente dagli interessi e dai gusti che ogni persona ha e ogni interesse ha. La cosa che a me è piaciuta di più è stata la mostra sulla fotografia giapponese.
Perché Bossan?
Ma perché incrociava alcuni autori della fotografia giapponese attuali e proprio invece giovani che sperimentano con grande forza tra fotografia e, vorrei dire, arte visiva, okay? Quindi c'era qualcosa che non era immediatamente riconducibile a un'immagine iconograficamente legata alla fotografia tradizionale o classica. Quindi questa capacità di vedere le due realtà nella stessa mostra, a cavallo di fotografi che guardavano negli ultimi 50 anni quello che era la fotografia giapponese, secondo me l'ho trovato uno sguardo molto molto interessante, ecco, quindi ecco perché mi è particolarmente piaciuta. Però ribadisco, non sono le mostre come le serate dove vengono proiettati molti lavori e molti premi. Il vero motivo è perché si chiacchiera e si incontrano e si vedono quelli che sono le progettualità dei prossimi anni. Io nella mia collaborazione con Fabrica
sì.
ho incontrato moltissimi fotografi che poi sono stati da me chiamati per collaborare, per diventare studenti, e ai miei studenti hanno vinto Nicolò De Giorgi, faccio un esempio su tutti, ha vinto l'anno scorso il premio come miglior libro dell'anno e poi ha anche vinto al Salone di Parigi il premio di Aperture come miglior libro.
Le chiedo un'ultima cosa, Enrico Bossan, a proposito proprio del libro, della sua esperienza nel campo dei libri di fotografia e dell'utilizzo della fotografia in campo editoriale. Come sta cambiando, come è cambiata proprio la funzione del libro da sfogliare per viaggiare nel tempo e nello spazio attraverso le immagini? Si riesce insomma a renderlo un oggetto di piacere più diffuso di come era in passato?
La quantità di libri venduta oggi è minore di quello che era un tempo, perché esempi di grandi vendite recentemente non se ne hanno. Però cos'è accaduto? Che da una parte, prima, per poter editare un libro tu dovevi avere un grande editore o avere una casa editrice che ti dava questa opportunità, no? Oggi come oggi è nato,
sì.
diciamo negli ultimi anni, un self-publish, oppure piccoli editori che una volta non avrebbero trovato la forza, come è stato anche in Italia Mario Pelliti, faccio un esempio,
sì.
Pelliti Associati, Contrasto, eccetera, eccetera. Cose che magari negli anni passati era solo Fabri Editori, Rizzoli, Leonardo, Arte, Schirà, solo questi grandi gruppi potevano in un certo senso sostenere quello che era i costi di una grande distribuzione di relazioni internazionali, eccetera. Oggi come oggi la presenza di piccoli editori e anche di moltissimo self-publish ha allargato la possibilità di trovare offerte per i fotografi e anche quindi per chi vuole appassionarsi al mondo fotografico di trovare dei libri molto interessanti. Non si hanno grandi vendite.
Sì.
Faccio un esempio, proprio recentemente io ho fatto un piccolo convegno su questo tema.
Sì.
E David Lewis, che è il publisher inglese, ha detto: io ho stampato nella mia carriera di 20 anni 400 titoli, non ho mai superato le 2-3 mila copie per i libri di maggior successo, mediamente sono 500-1000, ma quello che ho imparato, lui raccontava da questa cosa, è che ho potuto, a differenza di quello che era il periodo precedente quando io sono diventato publisher, in cui pochi accedevano alla possibilità di poter pubblicare un libro, ho mostrato il lavoro di tantissimi giovani, di tantissimi fotografi, e quindi anche se i numeri non sono stati incredibili, la quantità di libri che io ho potuto generare alla fine hanno reso un interesse allargato su temi che magari non sarebbero stati minimamente mai toccati. Quindi si è un po' polverizzata questa cosa, cioè si è diffusa, si è allargata. Prima erano dei piccoli.
Sì, sono moltiplicate, no? Anche le possibilità per i fotografi.
Sì, ma i fotografi, voglio dire, possono benissimo attraverso i siti, le cose, mostrare il loro lavoro, però il libro rimane un rapporto di fiducia con qualcuno che è disposto a comprarti, a comprare il tuo libro. Quindi è una cosa diversa, una cosa diversa. Su internet possiamo trovare dei lavori molto interessanti. Invece chi ama comprare il libro, qualsiasi tipo di libro, crea un rapporto diretto con l'autore. E questo rapporto, che non è così dichiarato, è un po' implicito, si vede quando nelle fiere dei libri tu vedi, non so, gli autori che incontrano i lettori, o nei festival vedi proprio la gente che vuole andarlo a comprare, vuole avere
e portarlo con sé,
eccetera eccetera. Quindi è una cosa molto diversa. Prima io ricordo che di Essere Venezia, un libro di Reuters che vendette 300.000 copie. Io credo che o il cielo visto dall'alto, siano rari esempi di grandissimo successo, importanti, nessuno ha niente da dire. Però credo che questo nuovo modo di fare il libro rappresenti molto di più quello che è sempre stato il cuore della fotografia. Il cuore della fotografia non è mai stato quello di pochi fotografi, ma è sempre stata una cosa più corale, che molte volte viveva nel silenzio delle camere oscure o degli studi o dei cassetti o degli dei fotografi, e non riuscivano a trovare la luce. Oggi io credo un po' l'editoria, un po' il self-publish, un po' anche la televisione, perché ovviamente i canali digitali hanno cominciato a interessarsi un po' di più anche alla fotografia come espressione artistica, eccetera eccetera. Credo che la fotografia stia vivendo un momento di grande difficoltà dal punto di vista commerciale, dal punto di vista del mercato, ma di grandissima vivacità come non mai, proprio perché in questo momento si sente che c'è un'opportunità allargata di partecipare a quello che è un modo di raccontare la nostra esperienza in prima persona, oppure di raccontare delle storie per chi viene da una cultura più fotogiornalistica. Ecco l'importanza che l'editoria ha in questo momento, e in modo particolare il Festival di Arles, che tra l'altro ha un premio molto importante e raccoglie una quantità di libri impressionante, perché per chi può andare a vedere vedrà centinaia di libri esposti, di tutti quelli che hanno mandato nella speranza di poter vincere, poi ovviamente vince uno come sempre, però non importa, secondo me è questa grande vivacità che ha bisogno, perché nella vivacità si trovano le idee, e nelle idee, voglio dire, si trovano le soluzioni a quelle che possono essere momenti di passaggio. Questo è sicuramente un grande momento di passaggio ciclico che la fotografia ha avuto, passando dalle lastre alla pellicola, dalla pellicola digitale, e chi lo sa che cosa ancora ci aspetta nel futuro.
Un momento di transizione ad Arles e non solo dunque per la fotografia. Noi ringraziamo moltissimo Enrico Bostan per essere stato con noi.
Anche a voi, grazie.
Grazie.
Storie d'arte.
E per le nostre storie di storia dell'arte, questa è tutta una puntata fotografica e dunque abbiamo il piacere di ospitare un grande fotografo italiano perché ci possa raccontare cos'è la fotografia per lui, naturalmente, ma anche un po' di storia personale che spesso si intreccia a quella nazionale, incontri con artisti importanti, grande insegnante. Stiamo parlando di Mimmo Iodice. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, Mimmo Iodice, io cercherei di cominciare dalla Napoli in cui è nato nel 1934, in cui ha anche lavorato a tratti, e in cui ha fatto anche degli incontri importanti con artisti che visitavano quella città, grazie soprattutto al gallerista Lucio Amelio, artisti d'avanguardia come Joseph Beuys, perché le vorrei chiedere in che modo queste frequentazioni abbiano avuto un'influenza nella sua fotografia.
Negli anni 60 io ho cominciato, ho scoperto la fotografia dopo aver avuto esperienze nel campo del disegno, della pittura, eccetera, ho scoperto la fotografia, ma sono stati anni importanti perché questi anni 60 venivano fuori attraverso il lavoro fatto dai galleristi napoletani, tra cui Lucio Amelio, venivano fuori, arrivavano a Napoli dei personaggi delle avanguardie artistiche di quel momento. Parlo di Rauschenberg, di Andy Warhol, di Joseph Beuys, eccetera. E io frequentavo la galleria di Lucio Amelio quotidianamente perché avevo lo studio a pochi passi dalla galleria di Lucio, e quindi questi incontri, queste frequentazioni sono state importanti perché ho capito che anche con la fotografia, che allora non era considerata un linguaggio dell'arte, ci si poteva impegnare per riscattare, proprio per dare credibilità alla fotografia come linguaggio dell'arte.
Quindi fotografia come strumento artistico è una delle capisaldi del pensiero fotografico di Mimmo Iodice, quindi fotografia quasi fosse pittura, ma con gli strumenti naturalmente della fotografia. Dobbiamo ricordare subito che Mimmo Iodice sarà a Sarzana al Festival della Mente proprio il 6 settembre, racconterà la sua vita e il suo lavoro. Noi intanto però gli vogliamo chiedere un altro aspetto importante, che è quello dell'insegnamento. Nel 1970 Mimmo Iodice diventa il primo docente di fotografia in Italia nelle Accademie di Belle Arti. Ecco, quanto è importante saper insegnare la fotografia? È possibile soprattutto?
Ma è stata anche quella un'esperienza interessantissima, perché avveniva in un momento importante, il momento della contestazione, cioè c'era una turbolenza nelle Accademie di Belle Arti e nelle facoltà di architettura, e quindi mi sono trovato a insegnare quella mia disciplina, fotografia, perché devo dire che non esisteva la cattedra di fotografia all'epoca, ma il direttore di allora, che mi stimava moltissimo, mi chiese di venire a fare delle prime lezioni un po' così, occasionalmente. Poi sì, un po' alla volta è stata istituita la cattedra, io ho fatto parte proprio della commissione ministeriale per le istituzioni delle cattedre, e quindi l'insegnamento è stata un'esperienza straordinaria.
Ecco, Mimmo Iodice, ma come ha cercato di insegnare ai suoi studenti il fare fotografia, il pensare la fotografia?
Ma innanzitutto ho pensato a una fotografia sperimentale, non alla fotografia. All'epoca non esisteva il colore, la fotografia era solo bianco-nero. Ho cercato di diffondere, di coinvolgere la sperimentazione, cioè inventando soggetti, inventando immagini che non fossero il documento della realtà, la rappresentazione della realtà, ma che fossero immagini autonome, che nate da un pensiero personale, più che immagini come venivano realizzate all'epoca, perché poi c'erano anche all'epoca i fotoclub, si pensava ad una bella fotografia tradizionale. Ecco, io ho cercato di sperimentare insieme agli studenti, è veramente stata una stagione indimenticabile.
Un suo libro recente ha un titolo, Mimmo Iodice con Isabella Pedicini, La Camera Incantata, e fa riferimento naturalmente alla Camera Oscura, questo luogo veramente incantato, magico per i fotografi. Quanto è importante nella sua pratica?
È stato importantissimo, perché quando sono approdato alla fotografia è stato un approdo particolare, perché non ci pensavo. Mi fu regalato un ingranditore, allora la fotografia bianco nero si poteva stampare a casa propria. Mi è stato regalato all'epoca un ingranditore, cioè questa macchina per stampare le foto, e quindi io ho cominciato a lavorare non stampando le foto, ma sperimentando. Mi sembra io nel portanegativi, anziché mettere il negativo, ecco, e quindi stampare la foto in positivo, io mettevo dei frammenti di stoffa lacerati, delle foglioline secche, per vedere cosa succedeva. Cioè c'è stata tutta una fotografia di sperimentazioni. Poi strappavo le foto e le ricomponevo in maniera diversa. Cioè i miei inizi con la fotografia sono stata una sperimentazione molto forte a tutto campo, e coincideva proprio con i primi momenti del mio insegnamento.
In questo atteggiamento possiamo senz'altro rintracciare proprio un atteggiamento artistico, sperimentale, avanguardistico che può aver respirato in quegli anni napoletani. Dopodiché sono arrivate le vedute, queste fotografie che in molti dei nostri ascoltatori ricorderanno, di luoghi davvero sospesi nel tempo, fuori dalla realtà. Come è nato questo interesse, Mimmo Iodice?
Dopo tutta questa sperimentazione ho cercato gradualmente di sperimentare, di approdare ad una fotografia, diciamo, più tradizionale. Quindi la sperimentazione, più che fisica, cioè sull'oggetto fotografia, un po' alla volta è diventata una sperimentazione concettuale, cioè cosa fotografare per costruire delle immagini nuove. E allora non ho voluto tradire la mia città, ho pensato a un lavoro sulla città, ma che non fosse la visione tradizionale dei luoghi, un po' pensando alla pittura metafisica, a De Chirico e a tanti altri. Ho cercato ed ho trovato delle immagini della città che fossero riconoscibili come immagini di Napoli, ma lontano dalla realtà, senza nessun segno della quotidianità, cioè senza persone, senza automobili, senza pubblicità. Ho messo insieme una visione di Napoli molto particolare, questo eravamo ormai fino agli anni 70, e quindi venne fuori poi questo libro, Vedute di Napoli, con una mostra che poi è andata in giro anche all'estero.
La sua fotografia è davvero molto legata alla storia della pittura, Carrà, i metafisici, come diceva. Ci sono invece dei riferimenti prettamente fotografici nel suo lavoro? Quali sono, se ci sono, i suoi maestri, Iodice?
Ma io ho cercato di produrre immagini che fossero lontano dal procedere fotografico di tradizionale, ma anche oggi, perché anche le cose che più recentemente realizzo sono molto metafisiche. Difficilmente la mia fotografia è una bella fotografia di un bel luogo con le suggestioni tradizionali. C'è sempre qualcosa di inquietudine, c'è sempre qualcosa. Devo dire che poi Napoli si presta in tutto questo, è stato per me, io infatti poi ho scelto di rimanere a Napoli pur avendo ormai man mano un'attività svolta all'estero, ho cercato di rimanere a Napoli perché Napoli poi è una città che mi ha dato molto, tutta la mia storia sul mondo antico, sulla, diciamo, l'archeologia, tutte le visioni del mare. Ecco, in un'altra città probabilmente questi temi non sarebbero affiorati.
E quindi il maestro è un po' Napoli. Mimmo Iodici, un'ultima domanda. Le vorrei chiedere, dopo tutti questi anni di lavoro, di riflessione della fotografia, se ci può dare una definizione di cosa è stato e di che cos'è per lei il fotografare, quest'arte.
È un po' tutto. Non saprei fare un'altra cosa, non lo so. Se non avessi scoperto e quindi se non avessi avuto questo percorso della fotografia, non mi vedo in nessun'altra attività, non riesco a immaginare. Avevo fatto delle esperienze prima di approdare alla fotografia, l'ho detto già prima, con pittura, scultura, disegno. Probabilmente avrei... ecco, sarei stato un artista con linguaggi diversi, ma non so con quali risultati.
Ecco, anche questa è una bella risposta. Grazie, grazie molto a Mimmo Iodici.
Grazie, buon lavoro a tutti voi, arrivederci.
Grazie. Siamo arrivati dunque ai nostri saluti, ma prima vi ricordo che dal 4 al 6 settembre, quindi siete ormai pronti quasi per preparare le valigie, Radio 3 sarà a Matera ed è un'edizione speciale perché Radio 3 torna a Matera dopo la proclamazione di questa città come capitale europea della cultura del 2019. Ci abbiamo creduto sin dall'inizio, quindi sarà davvero un'occasione imperdibile. Intanto vi ricordo anche che potete di nuovo tornare sul nostro sito per riascoltare, se le avete perse, le interviste di oggi o le interviste passate. Saluti e ringraziamenti a questo punto da parte di Cettina Flaccavento che cura a 3 e di Elena Del Drago in voce. Insieme vi ringraziano e vi danno appuntamento per sabato prossimo.